Buonasera amici, è certamente un privilegio per me essere qui stasera per avere questo tempo di comunione in questa chiesa. Non sapevo che avrei avuto questo privilegio fino a pochi giorni fa e poi all'improvviso è capitato che dovessi venire a parlare in questo tabernacolo Biloa. E guardando questo tabernacolo mi piace molto e il modo in cui è costruito. Loro stiamo per costruire un tabernacolo a Jeffersonville e potrei mandare alcuni di loro quassù per dare un'occhiata a questo. Mi piace questo per il nostro edificio laggiù, fratello. E poi vedere il bel edificio e il... Ho incontrato il vostro pastore la prima volta consapevolmente proprio là nel suo studio qualche momento fa, la stanza sul lato. Amichevole, gentile, ospitalità ed entrare e sentir cantare questi vecchi cantici di Sion e ho scoperto che erano canadesi. Naturalmente ci adattiamo proprio perfettamente. Certamente apprezzo essere qui stasera e non c'è da meravigliarsi, è una bella chiesetta, una chiesa è ciò che c'è dentro in verità, è ciò che la compone. Molte volte passiamo per le strade e vediamo una casa e a volte diciamo che bella casa, ora potrebbe sembrare una bella casa. Ma una casa è l'ordine della casa, vedete l'ordine che c'è dentro, ordine della famiglia. Ed ecco come penso sia la casa di Dio, non è tanto il bel tempio che noi apprezziamo, ma è l'ordine che c'è al suo interno. Che tipo di ordine hanno? Sono veramente cristiani? Adorano veramente il Signore? Lo amano veramente? È una casa di correzione, il Vangelo viene predicato e accompagnato dai segni che Gesù ci ha dato che ci seguirebbero. E sono sicuro che è così qui, in questo tempio di Biloa. Quando penso al nome Biloa, mi ricorda di quando ero solo un ragazzo. Ero con una ragazza e lei mi portò su alla chiesa battista Sion, vicino a Salem, Indiana. E il cantico che cantavano era «Oh terra di Biloa, dolce terra di Biloa, mentre sul monte più alto io...» sembra che alla fine io sia arrivato alla terra di Biloa, vero? Questo era prima che fossi salvato. Non dimenticherò mai quel bello spirito in quella chiesa. E più tardi ho ricordato che anche nella Bibbia Sion era vicino a Salem. Quindi essere qui stasera con il nostro amabile pastore e il fratello Grant, i cantanti canadesi, il fratello Bozzè e molti altri, ci sentiamo proprio come se volessimo un breve tempo di comunione sulla sua parola. Stavo cercando di convincere il fratello Grant a parlare per me quando sono entrato. Ero un po' rauco e a volte ho parlato due volte al giorno. E le mie riunioni sono proprio continuamente da un posto all'altro e divento proprio stanco. Sapete com'è, ne sono certo. Stavo dicendo l'altra sera, cioè dicendo al fratello Grant, molte volte vogliamo andare come un razzo. E poi cadiamo come una roccia. Questo è più o meno come facciamo, quindi ogni tanto dobbiamo rallentare. Ora, in questo periodo, questa settimana, avrei dovuto essere nelle isole Figi e poi il 15 avrei dovuto iniziare, o a metà di questo mese, a Sydney, Australia, Nuova Zelanda. Ma ho dovuto rimandare di qualche giorno e questo mi ha dato l'opportunità di venire qui a Chicago per una visita. La prima volta da questa, immagino si chiami parte ovest, vero? Parte sud. Ora, sono tutto confuso. Parte sud. Ed il ministero di cui stava parlando il fratello Joseph, sono certo non sia un mistero per voi, perché siete stati alle riunioni molte volte. E ciò che il nostro Signore fa è benevolo. Lo apprezziamo con tutto il nostro cuore. Durante il viaggio stasera stavo parlando con il fratello Grant e stavamo scambiando pensieri con lui e il fratello Bozzè riguardo sull'oltreoceano, in Africa e India e diversi posti dove siamo stati. E stavo raccontando di un caso accaduto in India e questo è successo sul palco. Dopo quel pomeriggio sono stato intervistato, penso da 17, potrebbero essere state 7 perché era attraverso un interprete, così diverse religioni erano rappresentate quella sera o pomeriggio in quel posto. E tutte e 17 erano contro la religione cristiana. Ora, potete immaginare come vi sentite. Ero nel tempio dei jainisti, poi c'erano i sikhi, i jainisti, i musulmani, i buddhisti e così via. E tutti erano contro il cristianesimo. E quasi tutti credono nella reincarnazione, perciò si fanno delle spazzole nel cammino mentre avanzano in modo da non calpestare una piccola formica o altro, perché potrebbe essere un parente che è morto. Ora, come potreste mai predicare un'espiazione di sangue come antidoto per il peccato ad una persona che non pensa sia sbagliato pestare una formica, vedete? Non potreste mai farlo. Così ho detto la mia. Sentivo che sarei stato un traditore verso Cristo se non avessi detto qualcosa. Così poi quella sera al raduno non potevamo uscire dalla città perché c'era una legge che per avere la protezione della polizia dovevamo rimanere in città. E il sindaco della città era venuto, era con me quel pomeriggio e molti grandi guide, il vescovo della chiesa metodista e molte altre guide cristiane dove ci eravamo incontrati al Taj Hotel. E così mi dissero che dovevo farlo in città e c'erano centinaia di migliaia di persone che volevano partecipare all'incontro. Non c'era modo di stimare quanti sarebbero stati perché per quanto si poteva vedere era un'unica massa di persone. E c'erano 2 ore e qualcosa con le guardie al lato della macchina per arrivare dove iniziava la riunione, facendosi largo con la macchina per arrivare al luogo in cui parlare. Potete immaginare quanto tempo ci sia voluto. Non facevano altro che bloccare, spingere e salire sulla macchina. Vi spostavate di qualche metro e poi le guardie altro li facevano spostare. Ma quando siamo saliti sul pulpito per iniziare a parlare, ho parlato sull'argomento di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, e trasmisi quello che era ieri e che potevamo aspettarci lo stesso oggi se egli è lo stesso, poiché egli non è morto ma è risorto dai morti. E così, quando non avremmo potuto distribuire biglietti di preghiera, bisognava solo lasciare che si ammassassero come meglio potevano e le guardie portavano su la gente. Bene, dopo che alcuni erano passati e avevano cominciato a vedere come lo Spirito Santo faceva conoscere le condizioni e ciò che avevano fatto. Allora, certamente, sotto l'unzione, potevate vedere che la gente pensava fosse telepatia o qualcosa, perché hanno molta stregoneria e di tutto in India. Vi preparate a credere proprio a qualsiasi cosa, cose che non pensavate avreste creduto quando arrivate là, perché ogni cosa è una religione di suo. Cammineranno attraverso il fuoco, prenderanno un uncino e se lo faranno passare attraverso la bocca, prenderanno una spada e la faranno passare proprio attraverso il loro cuore e ci verseranno sopra dell'acqua e uscirà da dietro tirandola fuori e non sanguineranno nemmeno. E oh, potete correre su un albero e prendere un ragazzino con un sacco. Il padre corre lassù e lo fa a pezzi alto per alto e li mette in un sacco e lo fa cadere. E lui scalcia e grida, papà, fammi uscire da qui. Siate pronti a credere a qualsiasi cosa quando arriverete in India. Operatori del diavolo, e non pensate che non vi sfidino, lo faranno. Ed è meglio che sappiate di cosa state parlando. Ecco dove voi non potete fare come negli Stati Uniti, passarla liscia con qualsiasi cosa. Dovete essere sicuro che sia giusto o non dire proprio niente. Così la sera sul palco potevate cominciare a sentire che i Rai e quelli seduti là fuori credevano che fosse telepatia. E dopo un po' arrivò un lebbroso e non sapevo molto su come trattare la lebbra. Solo in Africa aveva avuto qualche esperienza. Questo piccolo lebbroso con le braccia mozzate, con la faccia tutta divorata, venne, mi abbracciò, pregai con lui. E mentre lasciava il palco, allora il successivo che venne era un cieco. E lo Spirito Santo gli disse chi era. Non potevo dire il suo nome, dovevo proprio sillabare le lettere del suo nome. Gli disse com'era stato in questa condizione da 20 anni ed era un adoratore del sole. Ed era diventato cieco adorando il sole, guardandolo. E poi era un mendicante, aveva 2 figli. E tutto questo era vero. E allora dissi, vedete, io non posso guarirlo, perché non posso fare quello che Dio ha già fatto, poiché egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni e per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. La guarigione divina non è qualcosa come un gioco di prestigio o qualche piccolo movimento o qualche piccola benedizione che la gente si mette in mano. Ma è una fede, senza dubbio, che avete nella risurrezione di Gesù Cristo. È un'opera finita che è stata fatta da Cristo al Calvario. Potrei chiedere stasera quanti sono stati salvati durante questo risveglio che avete tenuto qui. Alcuni di voi alzeranno la mano. Dicessi, quanti sono stati salvati 10 anni fa? Alzereste le mani. Ma in un senso questo è giusto e in un altro è sbagliato. Non siete stati salvati una settimana fa o 10 anni fa. Siete stati salvati 1900 anni fa. Quando Gesù morì al Calvario, eliminò il peccato del mondo. Ma non vi servirà mai a niente finché non lo accetterete. L'avete accettato ieri sera o 10 anni fa. Ed è la stessa volta che egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure, siamo guariti. È la vostra fede in un'opera compiuta che Dio compì per voi al Calvario tramite Cristo. È completamente. Non c'è peccatore qui stasera che non sia stato salvato. E siete ancora sotto la misericordia di Dio finché vivete e Dio tratta con voi. Ma quando morite e andate oltre ciò, allora siete giudicati. Vi siete già giudicati. E la guarigione, non c'è persona qui. Se qui c'è qualcuno malato, ognuno di voi è guarito ora. Vale tanto come se foste stati guariti da sempre. Ma si tratta della vostra fede per credere e accettare la vostra guarigione. Che Gesù è stato ferito per le vostre trasgressioni, per le sue lividure siete stati guariti. Quindi nessuno può guarire. Non ho mai guarito nessuno in vita mia e mai lo farò. Ma molte volte ho ricevuto risposte dirette alla preghiera, quando ho pregato per persone. È una preghiera che, la preghiera di fede, salverà il malato. Quindi non ho modo di guarire quell'uomo. E lui era cieco da 20 anni. Un medico metodista che era presente lo esaminò. I suoi occhi erano bianchi per la cecità. E allora, mentre ho aperto la preghiera per il fratello e l'ho fatto scendere dal palco, è stata la grazia sovrana di Dio. Venne su di lui come una piccola ombra e la guardai ed era una visione. L'uomo era là con la sua vista normale, proprio come chiunque altro. Ora, vedete, fu la grazia di Dio a farlo. Allora ci fu l'opportunità, allora ebbi l'opportunità di parlare alla gente e dissi, oggi sono stato intrattenuto al Tempio dei Gianisti e là 17 diverse religioni davano contro al nostro cristianesimo e dissi, ora stasera qui c'è un uomo che è un adoratore del sole, è cieco. E dite che la religione musulmana è 3 volte più estesa del cristianesimo, che è verità. I buddhisti sono molto più estesi del cristianesimo e il cristianesimo è al terzo o quarto posto nelle religioni del mondo. Numericamente questo include insieme il cattolico e il protestante. Ma dissi, sicuramente qualcuno ha ragione e qualcuno ha torto. Deve essere così. C'è un Dio vero e vivente. Egli ha salvezza per il suo popolo. Ed ecco un uomo che ha adorato la creazione invece del creatore, dovremmo crederlo, ma è cieco e vuole venire al vero, reale Dio. Dissi, ora chiedo al sacerdote musulmano di venire qui e restituire la vista a questo cieco. E se lui potrà farlo, allora questo cieco diventerà un musulmano e anch'io lo farò, se lui potrà restituire la vista a questo cieco. E dissi, sfido anche il sacerdote buddista o dei jainisti o qualsiasi altra religione qui, qualsiasi di voi guide, venite qui voi uomini santi e restituite la vista a quest'uomo. Perché se c'è un Dio che lo ha creato e lui vuole tornare con cuore onesto ad adorare quel Dio, sicuramente quel Dio gli ridarà la vista e lo rimetterà in condizione di adorarlo. Ora non avrei mai detto questo se non ci fosse stata una visione per cui sapevo di cosa stavo parlando. Così fece il nostro Signore. Egli disse, io non faccio nulla finché prima il Padre non mi mostra cosa fare. San Giovanni 5,19. Nessun profeta né il Signore Gesù è mai andato a fare cose a caso. Gesù non poteva mentire perché era Dio. Ed egli disse, in verità vi dico, il Figlio non può far nulla da se stesso se non ciò che egli vede fare al Padre. Non sente fare al Padre, ma vede fare al Padre. Elia sul monte Carmelo, quando aveva posto il torello e tutto il resto, uscì davanti al popolo e disse, Signore Dio, ho fatto tutto questo per tuo ordine. Sempre Dio, la carne non può affatto gloriarsi. Ed era una visione, ed ecco perché potete parlare con coraggio, perché Dio aveva detto così. Questo lo conclude. Così poi, allora, furono tutti molto silenziosi. Dissi, questo è un gruppo di persone davvero silenzioso. E dissi, ora, oggi, voi musulmani, cercavate di dirmi quanto più grande del cristianesimo fosse la religione musulmana. Ora, che si facciano avanti i sacerdoti, lo facciano, o qualsiasi altro. Dissi, la ragione per cui non possono farlo, la ragione per cui non vengono è perché non possono farlo. E dissi, neanch'io posso farlo, ma il Dio del cielo che ha risorto suo Figlio, Cristo Gesù, il quale oggi è vivente, il quale io rappresento, mi ha mostrato una visione che l'uomo riceverà la sua vista. Ora, se non lo fa, allora sono una falsa guida e dovrei essere cacciato dall'India. Ma dissi, se lo farà e tutti voi vedete come i vostri sacerdoti e i vostri santi uomini sono seduti in silenzio. Dissi io voglio vedere quell'uomo ricevere la vista. Non voglio discutere dei vostri libri di testo e le vostre religioni. Voglio solo che all'uomo sia data la vista. E il Dio che è il Dio della creazione, colui che ha creato la razza umana, gli restituisca la vista perché è una finzione. Non lo farà. Dovrà essere reale perché dovrà essere creato perché lui non ha occhi. Non abbiate paura. Il nostro Dio è Dio. Se è mai stato Dio, egli ancora Dio. E se ha fatto Dio, è Dio di tutta la creazione. E così dicendo questo poi dissi, non diranno nulla e io non posso, ma Dio ha mostrato che questo sarebbe avvenuto. Ora vedremo se accadrà. E chinarono i capi. E quando pregammo gli occhi dell'uomo si aprirono, poteva vedere bene quanto qualsiasi persona qui dentro. Oh, dissi, quanti di voi riceveranno Gesù Cristo come vostro personale Salvatore se gli occhi di quest'uomo si apriranno? E per quanto si poteva vedere, decine di migliaia di mani alzate. E poi senza alcuna cooperazione tra le chiese. Forse stasera 99 su 1000 sono di nuovo nei templi buddisti e così via, a causa della mancanza di cooperazione degli uomini per andare là e condurre nelle chiese quelle persone. È un peccato che oggi non ci sia cooperazione fra i cristiani quando Dio cerca di fare qualcosa. È la cosa più difficile che ho trovato, è la cosa più incomprensibile, che la gente non cooperi perché non siete della loro denominazione. È una vergogna per il mondo. Ora, stasera non sono venuto a parlarvi della guarigione divina, sono venuto solo per parlarvi qualche minuto, fare conoscenza con voi, per conoscerci l'un l'altro. Perché siamo solo una volta di passaggio in questo mondo e passeremo insieme un'eternità nell'aldilà. E ora chiniamo i capi solo un momento per una parola di preghiera. O Signore Dio, Creatore dei cieli e della terra, veniamo a Te tanto umilmente quanto sappiamo di venire, coi capi chinati verso la polvere da cui siamo stati presi, e un giorno, se Gesù tarderà, ritorneremo. Ma sapendo questo come Giobbe in passato, io so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni starà sulla terra. Anche se i vermi corporali distruggeranno questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio. Siamo così felici per quella speranza che stasera si trova dentro di noi. Che un giorno vedremo colui che amiamo e crediamo che è l'ospite invisibile in questo edificio stasera. Ora la Tua parola è aperta davanti a noi, Signore, e vorremmo chiederti di benedire la Tua parola, circoncidere le labbra che parlano e le orecchie che ascoltano. Concedi, Signore, se c'è qualcuno qui che non è cristiano, che possa umilmente rendersi a Te, se c'è qualcuno qui che si è allontanato, possa tornare come il figlio prodigo a casa stasera, alla casa del Padre. E preghiamo, Signore, per quelli che sono malati o afflitti, se qui ce n'è qualcuno, che ricevano Gesù mentre la parola sarà pronunciata e siano guariti dalle loro malattie. Benedici questo piccolo tempio Beulah, benedici il suo amabile pastore, tutti i suoi diaconi e il consiglio e tutti i laici. Possa esso rimanere a lungo come un memoriale di Gesù Cristo e della sua causa, che da qui possano partire missionarie e ministri che aiuteranno ad evangelizzare il mondo. Benedice ogni sforzo che faranno e questi fratelli qui e le sorelle dal Canada, i conduttori dei cantici e i musicisti. Preghiamo, Signore, che Tu benedica il loro ministero. Rendilo fruttifero, Padre. Dai loro anime come ricompensa, perché crediamo che questo sia il desiderio dei loro cuori. Perdona tutte le nostre mancanze e lascia che lo Spirito Santo ci visiti stasera, perché lo aspettiamo ancora nel nome di Gesù. Amen. Solo per parlarvi per qualche momento, poiché non so a che ora finiscano i vostri servizi. Sono già quasi le 9 e domani è di nuovo un grande giorno per noi e so che lo sarà per voi. E voglio dare un invito a tutti voi, se mai siete nei dintorni di una delle riunioni, ebbene entrate, fate come se foste a casa vostra. Se siete nei dintorni di Jeffersonville, perché non venite a trovarci mentre ci siete? Questi cantanti che hanno cantato così bene la musica poco fa, fate un salto al tabernacolo e fateci sentire un po' di questo da quelle parti. E, pastore, sai, siete tutti benvenuti. Vogliamo passare al Salmo 63 solo per una breve lettura su un piccolo testo familiare. Oh Dio, tu sei l'Iddio mio, io ti cerco, l'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama in terra arida ed asciutta senza acqua. Così ti ho io mirato nel tuo santuario, riguardando la tua forza e la tua gloria. Perciò che la tua benignità per me è cosa buona più che la vita. Le mie labbra ti loderanno. Mi sono spesso chiesto di cosa stesse parlando Davide e ricordo la prima volta che ho letto quella scrittura, proprio non riuscivo a capire cosa intendesse Davide quando disse «Perché la tua benignità per me è cosa migliore della vita, cosa potrebbe essere più importante della vita?» Se il Signore Dio stasera venisse da me e mi dicesse, io ti trasformerò da un vecchio in un giovane di circa 18 anni, ti lascerò vivere 1000 anni sulla terra e ti darò in mano tutte le ricchezze del mondo e ti prometterò che tu non avrai mai un giorno di preoccupazione, ma tutta gioia per 1000 anni. Oppure io ti lascerò vivere altri 50 anni e farò in modo che mendicherai il tuo pane per strada, trascinandoti nella malattia, ma alla fine io ti darò vita eterna. Direi, Signore, lasciami mendicare, lasciami trascinare o lasciami soffrire o qualsiasi cosa purché io abbia vita eterna. La vita è ciò che vi conduce, è ciò che crea la vostra condotta. Non potete nascondere la vera vita, non c'è modo di farlo. Avete mai fatto un marciapiede? Alcuni di voi, uomini, senza dubbio, l'avete fatto. E raccogliete tutta la terra e fate il marciapiede, lo riempite di cemento. Ma poi d'estate, quando andate a tagliare l'erba, sapete dove l'erba è più fitta? Proprio al lato di quel marciapiede. Là è due volte più fitta che altrove. Perché è così? Sotto quel cemento avete coperto dei semi, ma tanto certo quanto la luce del sole comincia a inondare la terra, ed è la giusta stagione, quel seme ha vita in sé. E non potete nascondere la vita. Essa si farà strada proprio sopra quei granelli di cemento finché non verrà fuori, così da poter alzare la sua testolina e lodare Dio. Non potete proprio nascondere la vita. Ecco perché se avete vita eterna possono seppellirvi nel mare o cremare il vostro corpo, ma vivrete di nuovo quando Gesù verrà. Non c'è modo di tenervi giù. Non potete nascondere la vera vita. Avevo un amico cappellano della Prima Guerra Mondiale. Mi stava raccontando, disse Billy, un giorno avevano lanciato quell'iprite e il gas al cloro nella Prima Guerra Mondiale in Francia. E disse, eravamo vicino allo Zoll in Lorena, e disse, sarebbe stato un giorno terribile per me. Era Pasqua e il gas aveva proprio bruciato gli alberi e l'erba e non c'era niente di vivo. E disse, era una mattina piovosa e un'infermiera entrò nella stanza e aveva in mano un grande mazzo di calle e passava vicino al letto di questi soldati feriti e dava un giglio a ciascuno. Disse, quei ragazzi storpi, alcuni ustionati, alcuni ciechi, afferravano quel giglio e gridavano e piangevano, perché era un segno di casa, disse, non ho resistito, sono uscito. E un maggiore disse, cappellano, sto andando fuori al fronte per controllare qualche carro armato che era, o qualche veicolo che era fatto a pezzi, e per vedere se c'è qualcuno di essi che possa essere portato dentro, fuori, nella terra di nessuno, dove essi avevano spinto i tedeschi indietro. Disse, sono uscito e siamo andati. Mi ha portato fuori nel sidecar di una motocicletta e disse, quando ci siamo fermati là fuori sul il campo, disse, mi guardai intorno e pensai, oh, questo è un posto desolato, disse, non c'è una foglia su un albero, non c'è un filo d'erba da nessuna parte, eppure è Pasqua. E disse, ho continuato a camminare e sono stato attratto da una piccola roccia. E disse, l'ho girata col piede. E disse, cosa pensi ci fosse sotto quella roccia? Disse, c'era un piccolo giglio di Pasqua che era sempre rimasto nascosto sotto la roccia durante il gas e la guerra. Disse, ho iniziato a coglierlo e ho detto, è troppo sacro, disse, mi sono inginocchiato lì e ho detto, Signore, nascondimi nella roccia dei secoli. Preserva la mia vita, oh Signore, come hai preservato il giglio. La vita è una grande cosa, la vita plasma il vostro carattere. Tempo fa giù nelle terre del sud da dove vengo, laggiù anni fa c'era la schiavitù. Gli Afrikaans avevano portato qui i boeri piuttosto e avevano portato l'uomo di colore dall'Africa. E al sud li vendevano come schiavi. Oh, era un tale peccato, una cosa così sbagliata da fare. Ma divennero così comuni che li vendevano come si fa con le auto usate in un parcheggio. Si andava soltanto e lì si comprava. E venivano i procacciatori e li compravano e li prendevano, li vendevano per fare soldi, esseri umani per i quali Cristo è morto. E fu raccontata questa storia che un giorno un procacciatore andò in una grande piantagione e nella piantagione c'erano molti schiavi. Così disse il proprietario, disse, io vorrei dare un'occhiata ai tuoi schiavi, forse potrei farti un buon prezzo. Il proprietario disse, fai pure. Ed uscì a dare un'occhiata alla piantagione. E gli schiavi erano lontani da casa, erano stati catturati, tolti dalla madre, a volte tolti dai bambini, dalle madri, tolti dai mariti. E proprio portati qui e usati come bestie da lavoro. Ed erano tristi, sapevano che non avrebbero più rivisto il papà, più visto la mamma, più rivisto il bambino. Erano schiavi e stranieri in un paese straniero. Non avevano animo con cui lavorare e prendevano le fruste e li frustavano per farli lavorare. E notarono un giovane schiavo, un giovane uomo, non dovevano mai frustarlo. Aveva il petto in fuori e il mento alzato. Era proprio al lavoro. Così rapidamente il procacciatore disse, vorrei comprare quello schiavo. Ma il proprietario disse, ma lui non è in vendita. Beh, disse, è molto diverso dagli altri schiavi, disse, è un capo rispetto agli altri? E il proprietario disse, no, non è un capo, è solo uno schiavo. Disse, beh, forse gli dai da mangiare un po' meglio rispetto agli altri schiavi. E lui disse, no, lui mangia fuori nella combusa con il resto degli schiavi, è solo uno schiavo. Beh, il proprietario disse, cosa lo rende così diverso dagli altri schiavi? E il proprietario disse, me lo sono chiesto per molto tempo, ma un giorno ho scoperto il motivo. Disse, sai, in patria suo padre è il re della tribù. E sebbene lui sia uno straniero, non di meno sa di essere il figlio di un re e si comporta da tale. Cosa dovrebbero fare i cristiani? Siamo stranieri, ma nostro padre è il re e noi siamo figli e figlie di Dio. Dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Quando vedo la Chiesa diventare così dissoluta e le donne nel loro abbigliamento immorale e l'agire degli uomini, mi addolora proprio perché siamo figli e figlie di Dio e dovremmo agire e camminare, parlare e comportarci come tali. Quando ci allontaniamo da questo, temo ci sia qualcosa di sbagliato in noi. Abbiamo perso la visione, chi siamo. Perché la vita che è in noi è ciò che ci guida e ci dirige. Quindi pensando a Davide che dice che la tua benignità per me vale più della vita. Ci devono essere due tipi diversi di vita, o direi così, più che un solo tipo di vita. E alcune persone pensano che questa vita consista solo nel far baldoria, bere o correre in giro o andare a ballare, chiamano quella vita. Stavo conducendo una riunione, io detesto arrivare a questo, perché alcuni miei amici dal Canada sono seduti qui, ma ero in Canada e anche il manager della riunione, ora è presente, il fratello Sotman, dove stavo tenendo una riunione nel pala ghiaccio e mi avevano sistemato nell'albergo. E quel pomeriggio, quando arrivai, ero stato in Canada da diverso tempo e non vidi il peccato e il comportarsi male come l'abbiamo visto qui a casa. E quella notte, quando scesi da dove ero stato nella campagna, arrivai all'hotel, notai arrivare degli americani, bottiglie di whisky che volavano ovunque. E quella sera, quando tornai dalla chiesa, dal servizio, salì sull'ascensore ed ero là da circa una settimana. Non avevo mai visto niente del genere. E nell'ascensore c'erano tutto intorno bottiglie di whisky e lattine di birra. E quando il ragazzo chiuse la porta per farmi salire con l'ascensore, mi guardai intorno. E lui sapeva chi ero e disse, è osceno. E disse, a volte tipi simili mi fanno vergognare di essere americano con un comportamento simile. E mi fece scendere al piano in alto, quasi in cima. Ed era una certa loggia qui in America che teneva là in Canada il proprio convegno. E quando scesi dall'ascensore, oh, il più terribile comportamento dappertutto. E in fondo alla sala c'erano due giovani donne, suppongo tra i 20 e 30 anni, e indossavano solo i loro indumenti intimi, con in mano una bottiglia di whisky, così ubriache. Ed entrambe portavano feti nuziali. Oh, naturalmente stavano avendo del divertimento innocente. È peccato! E stavano cercando di scendere a piedi nudi, senza calze, solo nei loro indumenti intimi, là con in mano questa bottiglia di whisky, con gli occhi annebbiati, e gli uomini che cercavano di uscire dalle stanze, cadendo su di loro, cercando di prenderle così, così ubriachi che potevano a malapena alzarsi. E pensai, non è una vergogna? Ma noi lo chiamiamo qui, negli Stati Uniti, un breve periodo di ricreazione. Forse un papà a casa che si prende cura dei bambini. Non solo le donne, anche gli uomini fanno lo stesso. Il peccato è peccato. Non mi importa dove sia, è peccato ed è sbagliato. E noi, una nazione cristiana, visitiamo così i nostri vicini con le nostre logge e così via e continuiamo in una tale disgrazia. e mi sono fermato e un giovane barcollava da una parte all'altra e sbatteva la testa contro l'altro lato e cadeva di nuovo sul pavimento e diceva ogni genere di cose cattive. E queste giovani donne scesero e si fermarono, mi tirai indietro in un posticino per guardare. E queste giovani donne si fermarono proprio di fronte a me e ciascuna beve un sorso dalla bottiglia, allungarono la mano e tirarono su quella piccola sottogonna e scalciarono in aria col piede e gridarono «Uppi, questa è vita!» Uscii sul piano e le presi entrambe per mano, dissi «Chiedo scusa, questa non è vita, questa è morte!» La Bibbia disse colei che vive nel piacere è morta mentre vive. E c'è troppo di questo tipo di comportarsi male attraverso le nostre chiese e nelle nazioni oggi. Eppure si definiscono cristiani. Quella è la più grande pietra d'inciampo che il cristianesimo abbia mai avuto. Non il contrabbandiere all'angolo, sappiamo che è marchiato, ma l'ipocrita che si definisce un cristiano e vive nella chiesa con una vita come quella loro. Mostra che non hanno mai conosciuto il Signore Gesù, altrimenti non farebbero così. Quel tipo di vita è orribile. Non può essere il tipo di vita di cui parlava Davide. Alcune persone pensano a fare soldi, questa è vita, fare soldi in abbondanza, e dopo un po' li perderete e prenderete una pistola e vi farete saltare il cervello. Quella non può essere vita, quella è morte. C'è gente che pensa di essere giovane, allegria, correre in giro e balle alto, fare battute, comportarsi male, immorali. La mattina dopo con un mal di testa, mal di cuore, case distrutte. Quella non è vita. Quella è morte mascherata. Questo è il lupo travestito da pecora. Non può essere vita. Quella è morte. E il mondo è ingannato da quelle cose. Ma la domanda è, fratello mio, sorella, stasera, cosa spinge gli uomini e le donne a fare questo se sono mentalmente a posto? Cosa li spinge a farlo? Cosa li fa desiderare il bere whisky? Cosa spinge il popolo americano a fumare sigarette quando il Reader Digest ha detto che 133.000 persone quest'anno sono spacciate per via del fumare sigarette? Ma lo fanno lo stesso, il cancro dilaga, articoli cancro a vagonate e vendono più sigarette ogni giorno. Comprate una stecca di cancro, una bottiglia di tubercolosi. E cercano e succhiano quelle cose per piacere. C'è qualcosa che non va. Che cos'è? Non possono farci niente, dicono. Se il diavolo non riesce a farvi diventare tutto contorto con un po' di quello, allora lui vi prenderà e cercherà di farvi unire ad una chiesa da qualche parte per allontanarvi da ciò. E siete messi altrettanto male, cercando di nascondervi sotto qualche chiesa o qualche credo o qualche denominazione. È sbagliato. Ma cosa spinge un uomo a farlo in primo luogo? È perché quando Dio ha fatto l'uomo, lo ha creato così. Ha fatto sì che l'uomo avesse sete. C'è un piccolo posto nel cuore che non sarà riempito da niente se non Dio. E gli uomini hanno sete di qualcosa e quella vera sete è per Dio. E nessuno ha il diritto di cercare di estinguere quella santa sete dandola al diavolo per le cose del mondo. Non avete diritto di cercare di nascondere quella sete unendovi ad una chiesa. Dio è l'unica cosa che la soddisferà. Dio, lo Spirito Santo, è l'unica cosa che può soddisfare quella sete. Gesù disse, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Ed è Dio che cerca di arrivare al cuore umano. E il diavolo cerca di estinguerla facendolo ubriacare fino alla morte, o correre fino alla morte, o facendo qualcos'altro. Ma Dio ha creato l'uomo per avere quella santa sete. E se non volete prendere Dio, allora dovrete prendere qualcos'altro per placare quella chiamata. Questo è ciò che rende un uomo così. Dio lo ha creato per essere re. Dio vuole sedere sul trono del vostro cuore. E non avete diritto di lasciare che il diavolo metta in voi le cose di sua fattura. Non avete il diritto di cercare di soddisfare. E lasciatemi dire questo. Non c'è niente che soddisfi ciò tranne Dio. Potete fare quello che volete e bere fino alla pazzia. Ma non sarete mai soddisfatti finché Cristo non prenderà il suo posto nel cuore umano. Questo risolve il problema. Allora entra la fede. Molte persone vedono grandi chiese, grandi denominazioni, il mondo intellettuale. Si guardano intorno quello che possono vedere con i loro occhi. Ero ad una colazione con Billy Graham tempo fa a Louisville. E lui disse, prese la Bibbia e disse, questo è lo standard di Dio. Lui disse, io vado in città e tengo un risveglio, ho 20.000 convertiti in 6 settimane. Disse, torno un anno dopo e non ne ho 20 di quei 20.000. E poi disse, Paolo andava in una città e aveva un solo convertito e tornava l'anno dopo e ne aveva 20 da quell'uno. Egli disse, ora ecco cosa disse Billy con un gruppo di predicatori, circa 300 di loro. Egli disse, siete voi predicatori pigri che vi mettete coi piedi sulla scrivania e non andate fuori a visitare la gente. Disse, ecco perché non rimangono. E pensai, signor Graham, mio cortese fratello, un uomo verso cui mi tolgo il cappello come valoroso soldato di Dio. Sì, ma Paolo aveva qualcosa di diverso. Paolo, già che lasciò la città, non andò a visitarli dopo i suoi convertiti e non tornò da quell'unico convertito. Ma quello che fece quel convertito lo condusse in qualcosa che infiammò la sua anima. Non è il predicatore pigro. Se avesse avuto la stessa cosa, non sarebbe stato così pigro. Sarebbe all'opera per Cristo, un qualcosa che arde nel suo cuore e che non gli permette di restare fermo. Noi li portiamo solo dai loro intellettuali. Nel giardino dell'Eden, il diavolo scelse la testa dell'uomo. Dio prese il suo cuore. Il diavolo cerca di mostrargli ciò che può vedere con gli occhi. Dio nel suo cuore gli fa credere per fede cose che non può vedere, perché la fede è sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Vedete, l'uomo vuole vedere un grande edificio, un grande qualcosa con un effetto psicologico. Dio non è nella psicologia, egli non opera con poteri mentali. Non sarete mai in grado di comprendere Dio ragionando. Dio viene creduto tramite la fede. Parlando ad una colazione stamattina, ho detto che la ragione per cui gli uomini vanno ad unirsi alle chiese e mettere i loro nomi su di esse è perché cercano di tralasciare la nuova nascita. Non vogliono la nuova nascita. Oh, alcuni dei teologi oggi immaginano quello che chiamano la nuova nascita. Stringere le mani e mettere il vostro nome su un foglio e credere ad una dichiarazione di credi. Ma la nuova nascita è essere, morire e nascere di nuovo, nuovamente, una nuova creatura in Cristo. Chiunque sa che quando un bambino nasce, non mi importa se è sul pavimento di una stalla o su un pagliericcio, o in una stanza d'ospedale decorata, è una confusione. Non mi importa dove nasce, ma cos'è? È una confusione, ma porta vita. E questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi. È una nascita spirituale. È una confusione, ma porta vita. Vita cristiana, la nuova vita. Vita, quella vita sacrificale. Alcune persone dicono, non vorrei appartenere a una di quelle chiese del pieno Vangelo. Piangono e gridano e agitano le mani e cose del genere. Quello va bene. Possono comportarsi in modo strano, ma sono nati. Possono sembrare una confusione, ma hanno vita. Ecco il punto. L'importante è che abbiate vita. Chiedete ad uno di loro se è soddisfatto. Guardate come si comporta, i posti che frequenta. Riconoscete l'uccello dalle sue abitudini. Un corvo e una colomba non possono avere comunione. La loro dieta è diversa. E il cristiano non può mescolarsi con il mondo. Un corvo è un ipocrita. Un ipocrita è un ingannatore. Un corvo può posarsi su una vecchia carcassa morta e mangiare tutto il giorno e volare fuori in un campo di grano e mangiare grano con la colomba. Ma la colomba può mangiare il grano, ma non può mangiare la carcassa morta? Perché? Non ha nessuna bile, non potrebbe digerirla. E questo è il modo in cui è un cristiano. L'amarezza è tolta da lui. Non potrebbe digerire il mondo, ma un ipocrita può vivere nel peccato tutto il giorno e la sera venire in chiesa e acclamare come tutti loro. Quello è l'ipocrita. Ora, quando siete nati di nuovo, non dovete essere un ipocrita, siete una nuova creatura. Il fiele dell'amarezza è il desiderio del mondo è tolto da voi. Oh, la tua benignità d'amore è meglio della vita, perché desidero vedere la tua potenza come ho visto nel tuo santuario. La mia anima ha sete di te come una terra arida dove non c'è acqua. Davide era un pastore, era un boscaiuolo, conosceva l'agire degli animali selvatici. Ora potremmo avere qualche fratello cacciatore qui dentro. Io sono un cacciatore. E ora giù in Africa loro hanno il cervo, il capriolo. Ora, quando hanno cani selvatici, li abbiamo qui chiamati lupi. Il cervo si nutre di solito in un branco e c'è sempre una vedetta, sempre di guardia che osserva. Vedete, di solito escono e stanno allerta e di solito è una cerva che sorveglia i suoi piccoli. Se alcune delle nostre madri americane stessero in guardia con le loro figlie, come la madre cerva fa con il suo piccolo cerbiato, non avremmo così tanta delinquenza giovanile. Allora se ne accorgono, i cani selvatici vengono a caccia di questo cervo e loro si avvicinano davvero furtivamente. Il capo branco si avvicina davvero furtivamente guardando dove sono i cervi. E se riescono ad individuare un cervo che è così interessato a quello che sta facendo, non si accorgerà del cane che si avvicina, perché il cane o il lupo è furbo, verrà sotto vento. Si avvicinerà in modo furtivo. Quante volte li ho visti farlo? E si avvicineranno davvero furtivamente e stanno attenti. E dopo un po' quel piccolo cervo, i sensi in lei cominciano a dire che i guai sono vicini. Benché non riesca a sentire l'odore del cane né a vederlo, ma sa che c'è qualcosa che non va, perché è un cervo e sa dove si trova il pericolo. E non c'è nessuno che sia mai entrato deliberatamente nel peccato senza che Dio l'abbia prima avvertito. Qualcosa ve lo dirà. E stasera ci sono molte giovani ragazze in ascolto e il lupo le si avvicina furtivamente. Sapete, hanno quello che chiamano il fischio del lupo, loro il fischio del lupo, e fischieranno verso queste giovani ragazze e usciranno per strada e indosseranno abiti che non si addicono ad una signorina. E voi madri che glielo lasciate fare, vergognatevi! Parlando dell'analfabetismo del Kentucky, da dove vengo, alcune di quelle anziane mamme lassù, se lascerete che vostra figlia esca e agisca così, le farebbe venire le vesciche da una parte all'altra con una doga di legno. Proprio così. Ma oh, pensate sia popolare. Le insegnate a ballare il tip-tap e fare tutte queste cosette e le mettete vestiti così e poi lei cresce in disgrazia. La colpa è vostra. È proprio così. Quello di cui abbiamo bisogno stasera è di mamma all'antica, come quelle che eravamo soliti avere in America. Abbiamo bisogno di padri e madri che pregano, che portino i loro figli davanti a Dio invece di qualche spettacolo di Elvis Presley o altro. Fischiano verso le ragazze per farle girare, pensano di essere carine. Cara, se solo ti rendessi conto che quello è un segugio dell'inferno, proprio così. Alcuni di voi giovani uomini, una piccola Jezebel dipinta là fuori, pensate sia carina, potrebbe esserlo, apparire così all'esterno, dovreste vederla quando la sua faccia è lavata, potreste non stimarla così tanto. Forse in lei c'è un cuore nero come le sudici pareti dell'inferno. Non si può dire, non guardate quello, quello è vecchio e passerà. Cercate qualcosa che sia reale e genuino. Vedete, se quella ragazza è nata di nuovo, se non è salvata, allora non abbiate niente a che fare con lei. E voi, la stessa cosa per un giovane uomo. Oggi il problema nei nostri ranghi di cristiani è la degradazione, sposarsi e matrimoni misti, ed è una tale confusione che non c'è niente che possa metterlo a posto. Siamo pronti al giudizio. Dio ripulirà l'intera cosa una di queste notti con una bomba atomica, e i vostri nomi ora sono scritti su di esse in Russia, e tutto il mondo sta tremando e si sta chiedendo quale sia il problema. Il lupo si avvicina furtivamente. Abbiamo amoreggiato troppo con il resto del mondo, con le cose del mondo. Ora, la prossima cosa che sappiamo, questa piccola cerva non avrebbe dovuto allontanarsi dal gregge dove aveva protezione, lontano dalla chiesa dove riceve lo Spirito Santo, attraverso la predicazione della parola. Siamo lavati dal lavacro della parola. E poi se vi allontanate dalla chiesa e cominciate a stare a casa e a guardare la televisione il mercoledì sera quando avete una riunione di preghiera in corso, proprio allora vi avviate fuori strada. Quando i vostri desideri diventano il vedere qualche programma televisivo più che ascoltare il Vangelo, c'è qualcosa di sbagliato nella vostra anima. È così, è vero.
Beside me, I am God. I am the beginning and the end, the Alpha and the Omega. I am the vision of life. Hear my servant. I implore thee, look unto me, all ye ends of the world, look unto me, for there is none beside me. I am God, the invincible one. My arm is mighty to save. I am the healer of all diseases. I am the great I am, and my name is wonderful. Look unto me, all the ends of the earth, and be saved.
Amen.
Amen. Ora, se capisco bene le scritture, un uomo che parla in una lingua che lui stesso non conosce e un altro che lo interpreta in risposta. Un uomo non sa cosa sta dicendo, l'altro non sa cosa sta dicendo, ma la voce è interpretata per noi, una chiamata da Dio, proprio così. Guardate a me, ha detto, tutte le estremità, io sono il guaritore, colui che dà vita, la visione della vita, egli è vita. Oh, come lo ringraziamo di avere l'opportunità di venire alla fonte che è piena di sangue preso dalle vene dell'Emanuele. Questo piccolo cervo, solo per finire, se quel lupo fa un salto verso quel piccolo cervo, lui ha due zanne e afferrerà quel piccolo cervo proprio dietro l'orecchio. E affonderà quelle zanne e poi oscillerà il suo peso e quelle grandi zanne taglieranno il collo del piccolo cervo e farà un balzo e poi cadrà e sarà coperto di cani in pochi minuti, lupi, per prendere le ossa del piccoletto. Ecco come lo fa Satana. Se una volta riesce ad avvicinarsi abbastanza a voi per avvolgervi là dentro, i segugi dell'inferno vi saltano addosso e prendono tutto quello che c'è di voi. Tutta la vostra morale, tutto quello che avete. Voi rimarrete spogliati e contaminati davanti a Dio. Ora, a volte, se il piccolo cervo è attento, molto intelligente, vedrà arrivare il cane, salterà, e quando lo farà, il cane vedrà che mancherà l'orecchio, la vena giugulare è qui, l'afferrerà nel fianco. Beh, questo è vicino all'equilibrio centrale del cervo. Il posteriore è più pesante dell'anteriore, ma l'anteriore ha il collo e la testa, quindi questo è verso il centro del cervo. Lo afferrerà. Si agiterà avanti e indietro così e il cervo non può correre. È fuori equilibrio e cadrà. E poi viene coperta di nuovo dai cani. Ora, se il piccolo cervo sta attento e non appena il cane lo afferra ai fianchi, se salterà di lato molto velocemente o si alzerà facendo proprio un flip alto e volerà, salterà e non cercherà di correre. Solo salterà verso l'alto o salterà di lato. Il pezzo di carne sarà tolto dal cane con la bocca del cane. Allora deve fuggire per salvarsi. Questo è ciò di cui parla Davide. Avete mai visto un cervo ferito? Giù al sud li cacciano con i cani. Penso che sia una brutta cosa, ma li cacciano con i cani. E quando un cervo è ferito, se quel cervo può arrivare all'acqua, vivrà. Non lo prenderete mai, perché continuerà a bere acqua che farà fermare il sangue e non sanguinerà più. Davide disse, come il cervo ha sete del ruscello d'acqua, l'anima mia ha sete di te, oh Dio. Potreste immaginare un piccolo cervo con il sangue che scorre fuori ed ora è fuggito e i segugi sono proprio dietro di lui e adesso ha il suo piccolo naso alzato annusando ovunque. Se solo potessi sentire l'odore dell'acqua, devo arrivare all'acqua o morirò. Una volta all'acqua è sicuro, deve trovare l'acqua o morirà. Davide disse, come il cervo anela il rivo d'acqua, l'anima mia sete di te, oh Dio. Quando gli uomini e le donne arrivano al punto in cui devono avere Dio morire, arrivate al rivo d'acqua, proprio così. Se siete malati e avete bisogno di guarigione, se siete in una condizione disperata, posso dire c'è una fonte piena di sangue preso dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni loro macchia di colpa. Conoscere Lui è vita eterna. Non conoscere il suo libro, non conoscere la sua chiesa, non conoscere il suo credo, ma conoscere Lui. Conoscere Lui, vostro personale Salvatore, colui che vi ha riempiti di Spirito Santo. Mette in voi vita per camminare avanti. Questa è la vita di cui Davide stava parlando. Le mie labbra ti loderanno perché la tua benignità è migliore della vita per me. Le mie labbra ti loderanno. Chiniamo i capi solo un momento. Sento che quel messaggio di un momento fa è stato qualcosa che mi ha interrotto e ha detto che questo è il momento. Andremo in preghiera. Mi chiedo quanti qui dentro vorrebbero essere ricordati in preghiera proprio ora, se vorreste alzare le mani e dire ricordami a Dio, fratello Branham, Dio ti benedica, questo è buono, Dio vi benedica. Quanti qui dentro non sono cristiani vorrebbero avere una comunione con Cristo? Voi forse vi siete uniti alla Chiesa da qualche parte, forse siete stati persino immersi nell'acqua. Ma tuttavia sapete che quella sete e fame di Dio non è nel vostro cuore, ma vi piacerebbe averla. Vorreste semplicemente alzare le mani e dire, ricordati di me, fratello Branham, prega per me stasera. Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore, sì, questo va bene. Dio vi benedica, questo va bene. C'è qui uno sviato, sì, là in fondo, sorella, Dio ti benedica. C'è qui uno sviato che direbbe, fratello Branham, mi sono allontanato. Non voglio pensare di essere un ipocrita, fratello Branham, ma io davvero non sto vivendo dove dovrei vivere. Se lasciassi questo edificio stasera e andassi a casa e sentissi il mio cuore agire in modo molto strano, chiamassi il dottore e lui venisse dicendo è un attacco di cuore, lei sta morendo. Lui sta morendo. Potrebbe essere così. Fratello Branham, io non voglio che accada così. Io non sono ancora pronto ad andarmene. Io non sono stato in preghiera con Dio. Io voglio un cammino più intimo. Vorreste alzare le mani e dire, Dio, ricordati di me. Dio vi benedica. Questo è buono. Mani dappertutto. Chiederò al pianista o all'organista, chiunque sia, di venire all'organo solo un momento, o al piano, uno dei due, e pregherò. C'è qualcuno qui che vorrebbe davvero, che sta vivendo con Dio, ma vorrebbe avere un cammino più intimo con Dio. Dite semplicemente, Signore, ricordati di me, la mia anima ha sete, oh Signore. Io, il mio, ho proprio così tanta sete. Non so cosa farò, Signore. Aiutami, io ho un disperato bisogno. Io voglio te, vieni. C'è una fonte piena di sangue preso dalle vene dell'Emanuele, nessun'altra fonte dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni loro macchia di colpa. Un ladro morente si rallegrò di vedere quella fonte nel suo giorno. La possa io, anche se vile come lui, lavar via tutti i miei peccati. Teniamo i capi chinati per un momento mentre la musica suona dolcemente. Un ragazzo giaceva morente sul campo un giorno, un soldato, un altro cristiano si avvicinò a lui e disse: stai morendo, amico. Disse: lo so. Disse: sei un cristiano? Disse: io una volta lo ero. Disse: cos'è successo? Disse: non lo so. Disse: io mi sono allontanato da Giovanni 3,16, ma ciò non si è mai allontanato da me. Ecco, fratello, se hai mai gustato che il Signore è buono, ciò non ti lascerà mai. Potresti allontanarti, ma non ti lascerà mai. Signore, sii misericordioso verso di noi, Signore. Questa senza dubbio sarà l'ultima volta che alcuni di noi, Signore, si vedranno su questa terra. Questa sera ci sono coloro che non vedrò mai più fino a quando questo sermone sarà riprodotto sulla grande macchina di registrazione di Dio al giorno del giudizio. E il grande film sarà mostrato. E ci saranno le mani alzate, Signore. Saranno una testimonianza che ti hanno creduto e vogliono te. Ora, tu hai detto: io non caccerò fuori colui che viene a me. Chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Io so, Signore, che nessuno avrebbe potuto alzare la mano senza che Tu la vedessi, ed essi hanno infranto ogni regola scientifica quando hanno alzato le loro mani, perché secondo la scienza le loro mani dovrebbero pendere in basso, ma c'era uno spirito al loro fianco, lo Spirito Santo, che ha detto: alza la mano, ed essi hanno alzato la mano infrangendo la regola scientifica, perché c'è una vita dentro di loro che ha preso una decisione per il Creatore e hanno alzato la mano. Accoglili, Padre Dio. E sta altresì scritto: